avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il Medio Oriente, la Cisgiordania dimenticata, l'Ucraina e la brusca impennata del conflitto con inevitabili ripercussioni sulla popolazione già sfiancata, poi il rapporto Caritas sui poveri di Roma nella prima parte del Mondo alla Radio. In studio con voi Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci, nella regia c'è Bruno Orti che saluto e ringrazio, ma prima di entrare nel vivo dei nostri approfondimenti, la linea ad Alessandro Guarasci per i principali fatti del giorno.
Grazie Cecilia, allora dobbiamo dire subito che c'è tutta la riprovazione di tutto il governo per l'attacco alla base UNIFIL in Libano in cui sono stati feriti 4 soldati italiani. Stiamo ancora analizzando la traiettoria dei razzi esplosi e confermiamo le condizioni lievi dei militari feriti, ha detto il portavoce dell'UNIFIL, anche se il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che i missili che appunto hanno colpito la base dovrebbero essere stati lanciati da Hezbollah. La premier Meloni ribadisce ancora una volta che tali attacchi sono inaccettabili e ha rinnovato il suo appello affinché le parti sul terreno garantiscano in ogni momento la sicurezza dei soldati di UNIFIL e poi collaborino per individuare in tempi brevi i responsabili. Difficile la situazione a Gaza, dove rischiano di chiudere tutti gli ospedali entro 48 ore a causa dell'esaurimento, pensate, del carburante necessario per il funzionamento delle infrastrutture. E diciamo c'è polemica dopo che il premier israeliano, scusate, ungherese Orban ha invitato il premier israeliano Netanyahu, accusato di genocidio dalla Corte Penale Internazionale. Se il premier israeliano Netanyahu arrivasse davvero sul suolo dell'Ungheria e non fosse arrestato, violerebbe i suoi obblighi legali internazionali e la posizione dell'Unione Europea sulla Corte Penale Internazionale, così ha detto appunto un portavoce della Commissione. L'Ucraina che si aspetta decisioni concrete contro la Russia al termine dell'incontro di martedì con la NATO, ha dichiarato il ministro degli esteri Sibiga, il giorno dopo che la Russia appunto ha sparato un missile sperimentale contro il suo territorio per la prima volta. Speriamo che l'incontro, ha detto, porti a risultati concreti e significativi, ha detto in una conferenza stampa a Kiev. In Ucraina occorre fermarsi ora che siamo in tempo, perché questa escalation non si sa dove porterà, ha detto ancora il ministro degli esteri. E questa cosa è stata ribadita anche dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Poi diciamo che sul fronte interno ci si segnalano diverse potenti esplosioni, soprattutto nella città di Sumi, dove sono morte almeno 2 persone e altre 12 sono rimaste ferite. Poi oggi si è parlato anche molto di immigrazione. La selezione dei migranti a fini amministrativi non è un processo di cura, il medico deve curare senza alcuna discriminazione. Questo lo precisa una mozione della Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, rispondendo ad alcune segnalazioni di organizzazioni umanitarie, tra cui Emergency e Medici Senza Frontiere, sulla modalità per la selezione delle persone non vulnerabili da trasferire poi nei centri in Albania. E poi ci sarebbe, dobbiamo dire, concludiamo con questa notizia purtroppo, una nuova tragedia dell'immigrazione, perché un'imbarcazione con a bordo circa 25 rifugiati, tutti siriani, affondata al largo della costa della Libia e i pescatori sarebbero riusciti comunque a salvare alcuni dei migranti che stavano annegando. L'imbarcazione trasportava circa 25 rifugiati siriani appunto partiti dalle coste di Tripoli. A te la linea, Cecilia.
E grazie ad Alessandro Guarasci per questi aggiornamenti. Noi continuiamo a parlare di Medio Oriente, perché c'è stata, come avete sentito, la replica del premier israeliano Netanyahu dopo il mandato d'arresto per crimini di guerra spiccato contro di lui, ma anche contro l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA. Anche gli Stati Uniti hanno condannato duramente la decisione. Ricordiamo però che sia Israele sia gli USA non aderiscono al Trattato di Roma con cui è stata istituita questa corte. La risposta ai mandati di arresto emessi dalla CP potrebbe essere l'annessione della Cisgiordania. È quanto ha dichiarato il ministro della sicurezza nazionale dello Stato di Israele, Ben Gvir, che ha definito la decisione della corte una vergogna senza precedenti e dunque ha paventato questa possibilità di occupazione territoriale. Intanto sul terreno l'abbiamo sentito, in Libano c'è l'attacco contro le forze italiane dell'UNIFIL, la Gaza City, nuovi raid, ma le forze di difesa israeliane affermano anche di aver ucciso 9 uomini armati palestinesi durante un violento attacco aereo durato 2 giorni nella città di Jenin, proprio in Cisgiordania. Secondo l'IDF, in seguito al raid ci sono poi state esplosioni secondarie, quindi presumibilmente è stato colpito un deposito di armi. Certamente le notizie che arrivano da queste aree sono, va detto, molto frammentarie. Quello che è certo è che anche in Cisgiordania la tensione è piuttosto alta, come ha detto Andrea Avveduto, portavoce dell'associazione Pro Terra Sancta, al microfono di Alessandro Guarasci.
Assolutamente, il clima in Cisgiordania in questi giorni è pesantissimo. Tra l'altro la decisione della Corte internazionale di mettere un mandato di arresto per Netanyahu certamente isola maggiormente Israele rispetto a quella che è la politica internazionale, ma acuisce le difficoltà appunto della Cisgiordania, a cui infatti è seguita la dichiarazione di Ben-Gvir, che ha detto prendiamoci la Cisgiordania, come dire, a questo punto nulla ci vieta di imporre ciò che vogliamo all'interno dei territori. Poi di fatto la Cisgiordania non esiste più, sono dei coriandoli di Cisgiordania, come viene definito questo territorio che è costellato da insediamenti. Il raid a Jenin, ma anche il raid israeliano nel villaggio di Kafr Dan di queste ore, di questi giorni, come dire, evidenziano un clima che è assolutamente esasperato. Tra l'altro le difficoltà economiche che la Cisgiordania sta attraversando sono enormi, soprattutto in questo periodo quando ci avviciniamo al Natale, quindi al Natale di Betlemme, che vedrà una mancanza di partecipazione da parte dei turisti, dei pellegrini, aumenterà ulteriormente le difficoltà e sarà il secondo Natale di fila dove Betlemme, ad esempio, sarà completamente vuota.
Ecco, ma quanto è conosciuta la difficoltà della Cisgiordania, secondo lei, appunto, come vive la popolazione in questo momento?
Questo è assolutamente un tema molto vero. Non si conosce quella che è la situazione della Cisgiordania, non si conoscono neanche i morti che quotidianamente, le morti che quotidianamente si verificano a causa degli scontri anche tra i coloni e tra gli abitanti della Cisgiordania, dei territori palestinesi, nei pressi di Jenin, di Nablus, di Hebron, dove la situazione rimane estremamente delicata ed estremamente preoccupante. Si è parlato più volte durante quest'anno della Cisgiordania come il terzo fronte di questa guerra, un terzo fronte certamente silenzioso, ma estremamente sudolo, perché le condizioni della popolazione sono estremamente peggiorate, si sono deteriorate dopo il 7 ottobre. C'è una preoccupante anche crescita della disoccupazione all'interno della Cisgiordania. Lasciamo tolto il settore turistico, che ovviamente è entrato in una crisi mai vista, ma anche rispetto al divario tra il settore pubblico e il settore privato, che ha portato, come dire, a una mancanza di lavoro, che certamente fa aumentare la fame, fa aumentare la miseria, ma fa aumentare anche la frustrazione e di conseguenza la rabbia. Lo spettro di una terza intifada ovviamente è ancora lontano, ma se ne comincia a parlare. Questo è preoccupante e questo ovviamente avviene in un completo silenzio dei media internazionali.
Ecco, Avveduto, quanto è facile o difficile per voi delle ONG, delle associazioni, lavorare in Cisgiordania? In sostanza, i visti vengono concessi come prima a chi arriva da fuori Israele?
Allora, lavorare in Cisgiordania nell'ultimo periodo è sempre più difficile, ma sostanzialmente per due ragioni. La prima è la difficoltà degli spostamenti. I checkpoint che collegano Israele alla Cisgiordania spesso e volentieri rimangono chiusi senza un preavviso, rimangono chiusi a tempo indeterminato, nel senso che non si sa quando poi vengono riaperti, e questo naturalmente crea dei problemi per i cooperanti dell'ONG, che si devono muovere e devono muoversi con agilità all'interno dei territori per portare gli aiuti, per portare competenze, per portare sostegno alla popolazione. E il secondo tema, naturalmente, quello che hai già identificato, è quello dei visti. sempre più difficile ottenere dei visti di lavoro, soprattutto per le ONG. Ricordiamo che in Israele tantissime ONG hanno chiuso, tantissime. Noi come Pro Terra Santa rimaniamo, come dire, attivi anche per il legame che abbiamo con la custodia di Terra Santa, ma la situazione a livello di cooperazione internazionale all'interno del paese è estremamente complicata e complessa.
Ecco, per chiudere, i cristiani che fine hanno fatto in Cisgiordania?
I cristiani sono un poco meno di 50.000 in Cisgiordania, quindi sono lo 0,8% della popolazione, qualcosina di più in Israele, ma è inutile nasconderci, c'è un esodo, un'emorragia continua che porta i cristiani sempre più lontani. Ecco la battuta che faccio spesso, che troviamo più cristiani betlemiti a Santiago del Cile che a Betlemme, e questo dovrebbe dirci come è cambiata la situazione in questi anni. Tanti se ne vanno perché vedono, naturalmente, oltre alle difficoltà economiche, le difficoltà politiche, le difficoltà sociali, una mancanza di futuro, una mancanza di speranza per quella terra che è la culla del cristianesimo. E questo è naturalmente un dato che ci deve far riflettere.
Sull'Ucraina, io credo che mi faccio un po' interprete del pensiero del Papa e della preoccupazione del Papa. Fermiamoci che siamo in tempo, fermiamoci, perché questa escalation non si sa dove porterà, e a un certo punto non si saprà più come controllare, ecco, un eventuale sviluppo di questa situazione. Quindi un appello davvero a chi ha responsabilità, perché ecco, ci si fermi prima di arrivare all'irreparabile.
Fermiamoci finché siamo in tempo. Queste le parole del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine di un convegno all'Università LUMSA di Roma. Parolin fa eco alla voce di Papa Francesco, ma quella dei leader coinvolti va in tutt'altra direzione. Mosca ha il diritto di colpire i paesi che hanno fornito le armi utilizzate dall'Ucraina contro la Russia, è la posizione del presidente russo Putin. Il capo di Stato sostiene anche che il lancio di missili occidentali ha fatto sì che la guerra acquisisse un carattere globale, e poi accusa anche gli Stati Uniti di spingere il mondo intero ad una guerra globale. Chiaramente ricordiamo che l'escalation del conflitto è iniziata anche con l'invio da parte della Corea del Nord di soldati di Pyongyang per combattere a fianco dei russi, soprattutto nella regione del Kursk, e adesso prosegue con la fornitura alla Corea del Nord di missili antiaerei in cambio di truppe. Ad ogni modo, al di là dei fatti di cronaca, quello che è sotto gli occhi di tutti, ma che sembra non essere quasi mai al centro della notizia, sono i civili, il popolo che in vista dell'inverno comincia nuovamente a patire ulteriori sofferenze oltre a quelle provocate dalle bombe. La Chiesa c'è, resta a fianco della popolazione fornendo beni di prima necessità e anche sostegno umano e spirituale. Abbiamo la testimonianza di Don Igor Boyko, rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, che ha parlato al microfono di Luca Collodi.
Grazie per questo invito e la possibilità di condividere la nostra esperienza dolorosa, perché giustamente c'è tanta sofferenza che è stata portata a causa della guerra. Noi come il popolo ucraino, penso, se conoscete bene il popolo ucraino, sicuramente è un popolo che vuole vivere in pace e non è un popolo che invade gli altri popoli. Sta cercando di fare tutto per poter proteggere, secondo me giustamente, la propria terra, per poter fare in modo di tutto il possibile che i nostri figli, le nostre famiglie possano vivere in Ucraina in modo tranquillo. Quindi noi cerchiamo, a partire dall'inizio della guerra, fare ciò che è possibile. All'inizio, se parliamo del 2022, quando è cominciata l'invasione, tanti profughi sono stati costretti a abbandonare le loro case e cercare il rifugio. Quindi ci siamo presi cura dei loro, perché questo è stato il bisogno più grande, prendersi cura di coloro che avevano bisogno di essere, diciamo così, protetti. Poi pian piano si è visto che la situazione un po' comincia a migliorare, perché il piano dei russi di invadere tutta l'Ucraina in 3 giorni non è riuscito, quindi sono stati fermati, tanti sono ritornati, nonostante che i bombardamenti della città di Kharkiv, di Izium, non so, di altre città continuava, ma la gente ha voluto cominciare a tornare. Poi il segno positivo, secondo me, anche in segno di pace, come giustamente chiedete, è quello che le città vanno ricostruite. Per esempio la città di Kharkiv, soprattutto quella regione di Saltivka, un quartiere enorme che è stato bombardato, tante case distrutte, cioè anche tanti morti, comunque adesso ci sono i gru, ci sono i lavori in corso che fanno la ricostruzione, il che vuol dire che il paese, nonostante che sono 1000 giorni di guerra, fa la resistenza, ma vuole vivere nel suo paese, vivere liberamente nelle case ricostruite, con le proprie famiglie che sono state anche costrette andare via in diversi paesi, trovare anche il rifugio, ma pian piano alcuni sono ritornati.
Don Igor, tra l'altro in Ucraina molte famiglie sono composte da ucraini e russi.
Questo è vero e possiamo capirlo perché la vicinanza, come potete ben capire, per esempio la vicinanza della regione di Kharkiv con la Russia, che sono solo i 30 chilometri, quindi prima, quando non c'è stata questa invasione, sicuramente tanti venivano forse anche a lavorare in Russia, forse alcuni venivano anche a lavorare in Ucraina, anche lo scambio tra i parenti era quello. Ma sai cosa è successo un po' forse strano? Da quando è scoppiata la guerra, per esempio, non possono più andare uni a visitare gli altri perché il confine è bloccato, ma anche quando loro si scambiano con il telefono o fanno delle chiamate, non c'è più una, come non riescono a intendersi, perché gli ucraini dicono: ma cosa state facendo? Cioè, voi siete i nostri fratelli e ci state bombardando, voi ci state uccidendo. Invece quelli che sono dalla parte di quelli dicono: no, siete voi che avete rotto, cioè noi facciamo quello che facciamo perché siete voi i colpevoli. Quindi adesso purtroppo veramente questa comunicazione tra le famiglie non c'è più. La mia opinione, forse perché molto spesso sono sotto la pressione che è stata un po' forse anche il lavaggio di cervello, tutte quelle cose che sono successe, quindi sono piuttosto a favore di sostenere il regime che causa tanti danni, purtroppo.
Lei, come detto, Don Igor, è il rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli. I seminaristi come partecipano, diciamo, a questa sofferenza, ad aiutare la popolazione?
Beh, prima di tutto devo dire che sono rettore di un seminario grande, abbiamo 156 seminaristi, quest'anno sono stati 41 nuovi che hanno espresso il desiderio di entrare nel seminario. Tanti dei nostri seminaristi anche hanno i loro parenti in guerra, o il papà o il fratello o qualcuno di famiglia.
La interrompo, Don Igor, perché lei sta trattando un passaggio importante. La guerra come ha impattato sulle vocazioni, sul senso religioso?
Una bella domanda. Nel rispetto, per esempio, dell'anno scorso, abbiamo visto un piccolo aumento anche delle vocazioni. Se l'anno scorso sono venuti 30 nuovi giovani che hanno voluto entrare nel seminario, quest'anno sono stati 41, quindi c'è un piccolo aumento di persone. Ma io penso che la guerra porta anche queste domande difficili sul senso, sul perché, sul dove c'è Dio in tutto questo, quanto tempo durerà ancora tutta questa sofferenza, ma questo dolore insopportabile, ma ce la facciamo, non ce la facciamo? Quindi tante domande che suscita la guerra, e io penso che i giovani vogliono avere le risposte a queste domande.
E dopo il Medio Oriente e l'Ucraina, voltiamo pagina e approfondiamo una questione, quella della povertà, che colpisce tante persone a Roma. Il Giubileo è un momento di riscatto per tutti, è un'occasione perché si possa ripartire senza il fardello che ciascuno si porta sulle spalle. Per questo chiediamo un gesto concreto per le persone più deboli che effettivamente non ce la fanno a pagare l'affitto. Questa è la richiesta del cardinale designato Baldo Reina, vicario per la diocesi di Roma, a fronte della situazione abitativa della capitale, secondo quanto emerso dal rapporto Caritas sulla povertà della capitale, appunto. Ascoltiamo alcuni dati nella scheda di Michele Raviar, che ha seguito per noi la presentazione del rapporto.
A Roma ci sono due città che tra di loro non si conoscono, non parlano e camminano su due strade che non si incrociano mai. Pur avendo il terzo reddito medio più alto tra le grandi città dopo Milano e Bologna e con un'economia che continua a crescere, la capitale italiana sperimenta disuguaglianze sempre più marcate, dai 43.000 euro pro capite del secondo municipio di Roma Nord ai 17.751 del municipio sesto, quello della periferia est, con i quartieri di Tor Bella Monaca, Torre Angela e Torre Maura. Seppure con dati più bassi rispetto alla media nazionale, le persone in difficoltà lavorativa, a rischio povertà e in grave deprivazione materiale sono il 17,7%, una situazione che si rispecchia nel numero degli accessi ai servizi della Caritas diocesana, 24.658 lo scorso anno, di cui quasi 11.000 per la prima volta. Si tratta soprattutto di donne e di italiani, il 41,5% del totale, ma in lieve calo rispetto al 2022. Oltre 11.000 le persone accolte nelle tre mense sociali della Caritas, più 21%, mentre sono sostanzialmente stabili i pass distribuiti per lo più ad italiani, ma anche ai peruviani, divenuta la seconda nazionalità ad essere assistita, sudanesi ed egiziani. A Roma il 5,2% delle persone vive in abitazioni sovraffollate o con gravi problemi strutturali. La povertà abitativa infatti non può essere nemmeno più definita un'emergenza, in quanto non è collegata ad eventi improvvisi, ma è frutto di ritardi strutturali accumulatisi negli ultimi decenni, si legge nel rapporto. 30.000 le richieste arrivate al comune per un contributo all'affitto attraverso un fondo che è stato sospeso, oltre 3.500 gli sfratti dovuti all'impossibilità di pagare quanto dovuto, 18.608 le famiglie in attesa di un alloggio popolare, 2.000 in più rispetto allo scorso anno, oltre 2.000 gli alloggi occupati senza titolo e circa 350 gli insediamenti abusivi come tende, baracche e giacigli.
Ricucire, riconoscere, riorganizzare, rieducare e rischiare sono le cinque azioni che la Caritas chiede alle istituzioni e alla società civile per rafforzare le speranze e per ridurre l'indifferenza. Lo spiega Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, che ribadisce anche il suo appello ad una moratoria degli sfratti.
Chiediamo per il giubileo la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, soprattutto per morosità, attraverso adeguati accordi con i piccoli proprietari, perché ci si può venire incontro, almeno nell'anno del giubileo, per dare un segno di speranza. Ogni anno, da 7 anni a Roma, la media annua è di esecuzione di 1.750 sfratti. Che fine fanno queste persone? Che fine fanno queste famiglie quando la casa in affitto non la trovi? Se la trovi ti costa un occhio della testa e magari devi rinunciare ad altro. Ci sono famiglie che vengono smembrate, la mamma, la madre con i figli da una parte, il papà chissà dove. È intollerabile. Almeno chiediamo questo, che ci sia questa sospensione degli sfratti per morosità. La seconda cosa è intervenire, è un appello che rivolgiamo al governo, al Parlamento, ma anche a Roma Capitale, intervenire su questo, mi sia consentito, scandalo degli affitti brevi. Non è possibile che il centro storico di Roma sia diventato un museo a cielo aperto perché in 10 anni ha perso più di 23.000 residenti. Ma questo ormai sta capitando ovunque. Se mettiamo al centro la persona e un diritto essenziale come quello alla casa, noi dobbiamo trovare delle misure. Noi, cioè qui è compito di chi fa le leggi, di chi fa le regole a livello di governo, di Parlamento e di Roma Capitale, per disincentivare fortemente gli affitti brevi e incentivare invece gli affitti normali.
Nel rapporto non si parla neanche più di emergenza abitativa, ma si parla di una condizione strutturale. Da cosa è dovuta e che cosa c'è da fare?
Guardi, l'emergenza è legata a un evento improvviso, ok? Qui stiamo parlando di povertà abitativa perché è da 30-40 anni che questo problema della casa c'è a Roma, forse anche di più. Nei decenni, essendo mancati adeguati interventi da parte di chi di dovere ai diversi livelli, è chiaro che la situazione si va aggravando. Noi abbiamo migliaia di persone, abbiamo decine di migliaia di case senza persone e decine di migliaia di persone senza casa. Ma come si fa ad accettare una cosa di questo genere? Dove le mandiamo queste persone che stanno per la strada? Io sono stato anche ieri sera a Via di Porta San Lorenzo e davanti ai servizi della Caritas, l'ostello e la mensa. Sono stato lì 2 ore ieri sera, torno spesso. Ieri sera 15 tende di persone disperate. Alcune di queste hanno problemi psichiatrici, di alcol, di altre dipendenze. A un certo punto litigano, ma anche di brutto. lanciano oggetti, e quindi è un problema per i residenti, per gli operatori, per i volontari, per gli ospiti, per le persone. Ma vogliamo fare qualcosa legata a una situazione che è di emergenza? Si fa una grande polemica sulle tensostrutture a Roma, io la trovo assurdo, è chiaro che non è la soluzione, ma nel frattempo per le persone che stanno in mezzo alla strada, se neppure gli dai un piccolo riparo, che gli dia la possibilità di dormire con una copertura, un pasto, la possibilità di fare le docce. Ma qual è la soluzione? Parlo dell'immediato. Quindi anche qui è un appello che io rivolgo ai cuori e alle menti delle persone. Guardiamo la realtà, incontriamoli questi disgraziati, ascoltiamoli, tendiamo una mano. E qui serve quello che noi abbiamo, come Chiesa di Roma, lanciato anche in occasione dell'Assemblea col Santo Padre il 25 ottobre scorso: occorre ricucire gli strappi, guardare i grandi problemi, ma lavorare tutti quanti insieme.
L'emergenza educativa, l'altro focus del rapporto.
Enorme, è il secondo focus, perché abbiamo tanti giovani, tanti ragazzini, minori, che non hanno la possibilità di accesso agli studi, a volte non hanno i mezzi neppure per acquistare libri, materiale didattico. Ci abbiamo un livello anche di abbandono scolastico e di dispersione scolastica molto grave. La povertà educativa è fatta anche dalle condizioni familiari tali, difficili, complicate, che mettono in condizioni di grave difficoltà anche i ragazzi o i bambini a studiare. La povertà educativa è legata anche alla povertà abitativa, è legata anche alla povertà economica. La buona notizia è che abbiamo già 48 parrocchie che a Roma hanno attivato i doposcuola, e noi come diocesi abbiamo lanciato questo invito ad aprirne almeno 100 nel corso del giubileo, perché dare il sostegno a poter apprendere, oppure promuovere iniziative per l'accesso all'arte, alla cultura, allo sport, che è importantissimo per i ragazzi. Questo sono tutte cose che, se la città si muove, penso alle società sportive, ce ne abbiamo tantissime, fare qualcosa per chi ha molto meno di noi è possibile a tutti, ai singoli, alle comunità, al mondo dell'economia, al mondo dello sport, al mondo dell'arte, naturalmente oltre ai doveri che hanno chi ci rappresenta a livello locale, regionale e nazionale.
Una pausa musicale, ci sono i Modà e Jarabe de Palo con Come un pittore.
Ciao, semplicemente ciao. Difficile trovare parole molto serie. Tenterò di disegnare come un pittore. Fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo e il mare, il giallo come luce del sole, rosso come le che mi fai provare. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta
Il mondo alla radio.
Nell'approfondimento di oggi parliamo di ambiente perché è l'ultimo giorno di lavori a Baku in Azerbaigian per la COP29, il vertice sul clima che noi abbiamo seguito fin dall'inizio con interviste, approfondimenti, ma anche con tanta apprensione per il futuro del pianeta e l'impatto drammatico dei cambiamenti climatici. Stasera, dopo un'ulteriore bozza, dovrebbe esserci la dichiarazione finale dei leader che hanno preso parte al vertice e noi abbiamo in collegamento da Baku Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia. Buon pomeriggio Pierluigi.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
Possiamo fare innanzitutto un bilancio di questi 11 giorni di lavori tra proteste degli attivisti, speranze battute d'arresto nei negoziati?
Beh, intanto va detto che insomma si sono spente le luci sullo stadio, diciamo, olimpico di Baku e con tutti i padiglioni dei 193 paesi, delle strutture, organizzazioni sovranazionali, di tantissime parti sociali che veramente sono state un bellissimo contesto di gioia, di impegno, di festa e di protesta naturalmente, ma dove si vedeva anche la speranza, la voglia di difendere tutto quello che di bello c'è e che rischia di essere gravemente compromesso da questa crisi. Quindi io devo dire che al di là delle problematiche, al di là dei difficili negoziati, questa fratellanza universale si è sentita forte e ci hanno molti popoli indigeni, molti paesi piccoli in via di sviluppo, poveri, ci hanno insegnato veramente la gioia della bellezza, e questo è un punto che secondo me deve essere messo a segno, deve essere considerato messo a segno, perché è bello e un po' ci mancherà, ecco, questa festa. Dal punto di vista dei negoziati purtroppo non si sono fatti grandi passi avanti, anche se la Coppa era entrata, diciamo, subito nel vivo, liberando uno dei punti più difficili degli anni precedenti, che era quello di liberare il mercato del carbonio. Chiaramente, se ci fosse un mercato del carbonio efficace e quindi chi inquina paga, il tema delle risorse andrebbe incontro a molte meno difficoltà. E il fatto che si siano fatti dei passi avanti importanti per sbloccare questo mercato è stato sicuramente molto utile. Così come è stato attuato, attivato, ecco, acceso il fondo Loss and Damage che era stato stabilito in Egitto, che è ancora con pochissime dotazioni, a 700 milioni, quindi non è molto, ma è una cosa concreta, cioè è un fondo che da essere ideale è diventato reale.
Concreto.
Poi c'è stato tutto il tema, concreto, quindi dal 2025 cominceranno le erogazioni e poi tutti i paesi contribuenti potranno arricchirlo questo fondo, però ecco, il viatico è aperto e questo è molto importante. Quando poi si parla di cose concrete, dobbiamo dire che i grandi temi sono stati principalmente due. Da una parte il fatto che gli esperti, cioè gli alti esperti delle Nazioni Unite, perché esiste un gruppo di esperti di altissimo livello, hanno definito il panorama delle esigenze, quindi i veri bisogni finanziari per poter contrastare questa crisi e rispettare gli obiettivi di Parigi, a cui tutti i paesi presenti si sono impegnati, la cifra che è uscita è stata una cifra pari a 6,5 trilioni di dollari, quindi migliaia di miliardi. E questa cifra, che è alta, che è importante, ma che è plausibile rispetto a tutte le esigenze, si componeva per 1,3 trilioni, si componeva dell'impegno dei paesi a fare donazioni annuali agli stati in via di sviluppo. Quindi questo è stato il grande obiettivo da raggiungere. L'altro grande obiettivo era quello di spostare, diciamo così, le grandi economie emergenti, quindi India e Cina in primis, che non sono più considerabili in alcun modo paesi poveri, ma che vogliono rimanere, diciamo, con questa connotazione di paesi in via di sviluppo, perché ancora hanno molto sviluppo davanti e ancora hanno molta povertà, e diciamo questi due paesi sono i più ricchi, tra i più ricchi e tra i più inquinatori. Quindi l'esigenza era che, dovendo tirare fuori così tante risorse, questi paesi, compresi anche i petrol stati, quindi anche i produttori di petrolio, passassero dalla parte dei donatori e non di quelli che dovevano paradossalmente ricevere i soldi, pur essendo i grandi inquinatori. Questi due problemi ancora oggi devono trovare una soluzione. Quindi diciamo, non siamo arrivati. L'ultima bozza, che è di pochissime ore fa, ha tirato fuori una cifra di 1,3 trilioni, quindi un sesto, diciamo, di quello che è necessario, e non lo ha posto come un must, cioè un dovere da parte dei paesi di darlo, anzi ha fatto tutto un bel mischione, ha detto a tutti quanti, quindi paesi poveri e paesi ricchi, banche multilaterali, privati e stati, devono ambire a dare 1,3 trilioni entro il 2035, ma è un'altra musica, insomma, no? Noi dovevamo avere 6,5 trilioni ogni anno da qui al 2035 come un must. Certo. Quindi siamo lontanissimi dalla
verità. Siamo lontanissimi. E tra l'altro ci sono i paesi in via di sviluppo, soprattutto i paesi africani, che hanno già bollato questa cifra come inaccettabile, non ci stanno, insomma.
Eh sì, perché sostanzialmente il fondo da 100 miliardi che era stato stabilito a Parigi e che doveva essere, diciamo così, raggiunto entro il 2020, in realtà ha toccato la cifra solo nel 2022 e lo ha fatto in gran parte attraverso prestiti. Ma signori, i prestiti, parliamoci chiaro, non sono un aiuto ai paesi in via di sviluppo. I prestiti già si fanno con la Banca Mondiale, già si fanno con le Nazioni Unite, non è quello il tema è risarcire e aiutare veramente questi paesi, come il Papa dice, addirittura togliendogli il debito, non creandone di nuovo. Quindi questo è il primo errore, è che continuiamo su questa linea. L'altro è che questo fondo da 100 miliardi doveva diventare di 1,3 trilioni e invece questo è stato portato a 250 miliardi, quindi è stato poco più che raddoppiato, e dentro c'è stato messo le banche multilaterali, i privati, cioè, e tra l'altro è stato detto, questo è l'unico deve che c'è, altrimenti aspira, ecco, quindi questo deve entro il 2035, quindi oggi qualunque stato ricco potrebbe non fare niente fino al 2034 e poi nel 2035 mettere qualcosa, e nel frattempo magari fare prestiti, fare colonialismo finanziario verso i paesi poveri, non è un accordo. Quindi io credo che nottetempo si troverà una soluzione diversa. Devo dire che a Dubai la presidenza della COP fece uno stratagemma molto astuto, cioè fece litigare tutti fino all'ultimo, addirittura esasperò le liti fino alla fine. Allora il tema era quello dell'uscita dalle fonti fossili. Alla fine, nottetempo, nella notte che esuberava i 12 giorni della COP, mise tutti di fronte a una terza versione fatta solo dalla presidenza, sulla quale evidentemente aveva fatto tutta una serie di incontri bilaterali, dicendo o prendete questo o la COP fallisce.
Ecco,
si è rimessa in gioco completamente.
Il fallimento non è un'opzione, aveva detto ieri il segretario generale dell'ONU Guterres, però insomma i negoziati sembrano andare in tutt'altra direzione. Io ti ringrazio, grazie a Pierluigi Sassi, presidente di Hervé Italia, per essere stato con noi, e poi seguiranno degli aggiornamenti. Grazie Pierluigi.
Grazie a voi.
E ora, visto che tante volte i nostri ascoltatori ci chiedono di scendere nel dettaglio, di affrontare le tematiche che riguardano l'ambiente, fornendo anche degli esempi, diciamo, più pratici, più concreti, vogliamo raccontarvi una bella storia. È la storia di un'azienda milanese, leader e pioniere nella coltivazione e lavorazione del bambù gigante, una pianta che ha a quanto pare delle caratteristiche prodigiose. Pensate, è in grado di assorbire CO2 quasi fosse fosse un potente aspirapolvere, purificando l'aria, l'acqua, il terreno. Ma dà anche ospitalità a innumerevoli specie animali, e questo ovviamente favorisce la biodiversità. Inoltre costituisce un materiale rinnovabile, altamente ecologico, in grado di sostituire molte plastiche inquinanti e con cui possono essere realizzati oggetti di uso comune e persino i pavimenti. L'investimento in questa specie vegetale, che si è dimostrato particolarmente redditizio, sta rappresentando anche la possibilità per molti terreni abbandonati, degradati, usati come discariche abusive, di diventare nuovamente produttivi. Con 2.200 ettari piantumati dal 2014 ad oggi solo in Italia e oltre 1.000 investitori che hanno approfondito e creduto in questo segmento che investe oggi nel bambù, diciamo, si può dire con certezza di far bene al pianeta in modo realmente tangibile. Noi abbiamo parlato di questo progetto con Emanuele Rissone, che è il presidente di Forever Bamboo, la cui vocazione ecologica e la virata al green è nata circa 10 anni fa con la nascita del suo primo figlio.
Forever Bamboo è una società che io ho fortemente desiderato e voluto proprio per cercare di aiutare l'ambiente, e più allargando il mio concetto e il pianeta, che è un qualcosa che io da un po' di anni cerco di salvaguardare o comunque di migliorare. Come? Beh, semplicemente afforestando e creando nuove foreste, utilizzando dei terreni abbandonati dal sistema. Quindi lei immagini che noi compriamo grossi appezzamenti di terreni, ma per grossi intendo grandi anche come città, che sono stati magari abbandonati dall'agricoltura. Noi li prendiamo e li riportiamo a uno splendore, trasformandoli piano piano in foreste di bambù gigante. Quindi li prendiamo, li puliamo, li sistemiamo, iniziamo a lavorarli e poi piano piano, ci vogliono magari un anno o due, li trasformiamo di nuovamente in foreste. Queste in 8 anni prendono una forma e iniziano a produrre ossigeno e a sequestrare anidride carbonica. I nostri protocolli registrati da noi, che lavorano le foreste in maniera molto gentile, perché noi lavoriamo in biologico e in simbiotico, quindi con le mani per capirci, senza usare fertilizzanti o erbicidi, e noi inquiniamo pochissimo perché lavoriamo come si lavorava una volta e sequestriamo tantissima CO2, e quindi abbiamo realizzato uno studio, il primo studio europeo, su quanto le foreste gestite da Forever Bamboo impattino sull'ambiente, e per sua informazione impattano esattamente 36 volte di più di una normale foresta. Quindi lei immagini che 100 ettari fatti da noi impattano come 3.600 ettari di foresta normale sull'ambiente, in maniera positiva, da una parte togliendo un po' di carbonio per crescere, quindi portando via la CO2, e dall'altra emettendo ossigeno. Ecco, così è come impattiamo sull'ambiente.
Oltre alla sostenibilità ambientale, c'è anche una sostenibilità sociale, di cui questa azienda si fa un po' portavoce. Quindi qual è l'impatto sulla società, e penso anche ai lavoratori, per esempio?
Tenga presente che lavorando in simbiotica e biologica, noi facciamo tutto a mano, quindi usiamo piccoli mezzi e tanta mano d'opera. Consideri che nelle nostre foreste, che oggi sono circa 12 in Italia di grandi dimensioni, lavorano 100 persone. Intanto, visto che per me la sostenibilità passa anche da come ci comportiamo tutti i giorni con i nostri collaboratori, passa anche dai contratti che noi applichiamo. Noi paghiamo gli operai che lavorano sui campi in maniera assolutamente coerente con le necessità attuali.
Che cosa si ricava da questa fibra di bambù? Cioè, come viene lavorata?
Quando le foreste iniziano a crescere, noi annualmente le sfalciamo, quindi le diradiamo, portando via canne mature. Queste canne le lavoriamo, creiamo del cippato, e con questo cippato noi, assieme ad alcune industrie italiane, lo trasformiamo in bioplastica. Quindi il risultato finale del nostro lavoro è la realizzazione di una plastica innovativa, molto più gentile sull'ambiente, quindi che apporta dentro di sé meno anidride carbonica per essere prodotta.
E quindi più sostenibilità, ma anche meno inquinamento.
Esattamente così, perché le due cose vanno a braccetto. perché deve sapere che il bambù gigante, una volta piantumato, quindi noi il lavoro lo facciamo una volta sola, poi dopo va curato per qualche anno, ma quando cresce noi lo tagliamo tutti gli anni e tutti gli anni ricresce. Quindi a differenza di un pioppo che io e lei lo piantiamo, in 12 anni questo cresce, lo tagliamo, poi lo dobbiamo ripiantumare, aspettare 12 anni per ritagliarlo, queste foreste in 8 anni si creano, dopodiché lei ogni inverno la va a tagliare e ogni primavera la ritrova di nuovo strutturata come prima, cioè ricresce tutto da capo.
Forever Bambù gestisce 200 ettari di piantagione di bambù gigante in 4 regioni italiane. Avete mai pensato però di esportare questo modello anche all'estero?
Abbiamo già diverse richieste. Noi vorremmo aiutare le industrie italiane a diminuire l'inquinamento in Italia. Per esempio, abbiamo avuto le richieste in Belgio, nel Lussemburgo, abbiamo avuto richieste anche nel sud del pianeta. Cioè, insomma, abbiamo tante richieste, perché la pianta è tanto interessante. Però, come dire, prima di mettere energie da altre parti, mi piacerebbe migliorare un po' la situazione della pianura padana e di tutta l'Italia in generale.
Bene, c'è in questo progetto, in tutto quello che fa Forever Bambù, quindi dalla piantumazione fino a poi i prodotti che vengono realizzati, questa bioplastica, c'è l'afflato della Laudato Si, quindi l'idea di un mondo più a misura di uomo e di ambiente. Come vi ispirano queste parole nel vostro operato?
Quello che è il significato di quella lettera, noi ci crediamo ciecamente, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare un pianeta migliore di come l'abbiamo trovato.
Eccoci alla rubrica Topic Trend, consueto appuntamento del venerdì. Come sempre andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento da Milano, dalla sede centrale di Mondadori, c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia, buon pomeriggio a tutti.
Allora, debutto televisivo per Belve, programma TV condotto da Francesca Fagnani che si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume, della cronaca, disposti davvero a mettersi in gioco raccontandosi senza filtri. Scenografia minimalista, due sgabelli, un faccia a faccia, insomma la prima puntata ha registrato davvero un boom di ascolti trainata anche dai social. Cosa funziona di questo format?
Ma, diciamo che negli ultimi anni Belve è diventato un vero e proprio programma di culto, premiato adesso anche dagli ascolti, ma soprattutto è stata la risonanza sui social che ha lanciato tantissimo Belve. Su X è un argomento di discussione, su Instagram ci sono tantissime clip che lo riprendono. Quali sono i punti di forza? Sono tre secondo me. Innanzitutto la scelta degli ospiti. Ossia Francesca Fagnani alterna ospiti diciamo di un alto livello a degli ospiti un po' più pop e questo di conseguenza fa sì che ci siano delle interviste che riescono a toccare entrambi gli aspetti, no, di questo tipo di interviste. Un esempio eclatante secondo me è stato di Avento, che poi dopo ha avuto tantissima risonanza sui social. Secondo punto di forza, è un programma molto veloce, molto minimalista, l'hai detto anche tu, è un programma in cui non ci sono perdite di tempo, in cui le interviste vanno avanti in modo spedito e quindi non ci si annoia mai. Terzo aspetto, sicuramente Francesca Fagnani ci mette del suo, perché oltre a essere una giornalista estremamente preparata, è capace di diventare anche un po', diciamo, una sorta di amica barra confidente dell'ospite, quindi riusciamo ad avere dei momenti che escono dalla classica intervista ingessata da televisione.
Ecco, è iniziata sul 9 anche la corrida condotta da Amadeus. Lo show è ritornato in TV dopo 4 anni di assenza, lo ricordiamo per chi non si ricordasse, ma insomma non credo proprio, un programma nato dal genio di Corrado, prima in radio e poi sul piccolo schermo. Protagonisti sono i dilettanti allo sbaraglio, pronti a mettersi in gioco, ad esibirsi davanti al pubblico che giudica con applausi oppure con fischi sonori. Al pubblico sembra piacere molto, che ne pensi tu?
Sì, diciamo che se il primo passo di Amadeus nella sua nuova parte di carriera sul 9 gruppo Warner Bros. Discovery non è andata benissimo, mi riferisco a chissà chi è, ossia una nuova edizione dei soliti ignoti, che sappiamo adesso, possiamo dirlo ufficialmente, finirà al 21 dicembre, forse per poi ripartire nel 2025, invece la corrida ha funzionato molto bene. Merito dello stesso Amadeus, che lo ha sostenuto in un modo molto forte sui social, sulla pagina di Instagram di Amadeus ci sono tantissimi video, tantissime storie che raccontano il programma, e funziona perché, pur essendo comunque un formato datato, Amadeus è riuscito a dargli un pochettino una giornata, strizza un po' l'occhio a TikTok da un certo punto di vista, quindi questo fa sì che oltre alle capacità di Amadeus ci sia un interesse da parte del pubblico, e questa è indubbiamente la migliore versione della corrida post Corrado, ossia i due tentativi fatti da Carlo Conti e da Fabio Insinna non avevano funzionato così bene come questa di Amadeus.
Sì, Amadeus si è talmente tanto impersonificato in Corrado che fa anche un po' le sue stesse mosse, no?
Dunque... è quello il punto di forza,
sì.
È quello il punto di forza.
La gente parla tantissimo di tennis per la vittoria di Jannik Sinner agli ATP di Torino, ma anche per la Billie Jean King Cup, che una volta, se non erro, si chiamava Fed Cup, con il successo delle azzurre per la quinta volta nella storia. Hashtag in tendenza, ma io allargherei un po' lo sguardo su questa specie di rinascita del tennis, sembra quasi un movimento, non so.
Beh, nel giro di pochissimi anni siamo passati da essere la periferia dell'impero a essere la capitale dell'impero del tennis. Sicuramente Sinner ha fatto da traino con la sua, insomma, con le sue straordinarie capacità, l'abbiamo già detto, numero uno del mondo incontrastato nel 2024, ma ci sono anche le ragazze nel movimento. Jasmine Paolini ha fatto due finali del Grande Slam, ha vinto un Masters 1000 e ha vinto l'oro in coppia con Sara Errani alle Olimpiadi, quindi questo significa che il movimento c'è e funziona, c'è altro dietro a Sinner. La vittoria nella Billie Jean King Cup è un ennesimo capitolo di questa bellissima storia del 2024 legata al tennis, e adesso vediamo cosa faranno i ragazzi in Coppa Davis. Ieri hanno vinto i quarti, dovranno fare la semifinale contro l'Australia e vediamo se ripeteranno il successo dello scorso anno.
Dunque, passiamo ad Instagram, perché è diventata virale sui social la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, che si trova in piano centro storico a Roma. Talmente virale che ora questo luogo di culto, con accesso libero e gratuito, ricordiamo che in Italia le chiese non si pagano, come invece in tanti paesi del nord Europa, questo luogo di culto, dicevo, è diventato uno dei luoghi più visitati della capitale, con file enormi di turisti, ma anche di romani, per tutto il Campo Marzio. Ora, che sia una bella chiesa è fuor dubbio, ma l'effetto virale è dato da uno specchio inclinato messo al centro della navata, che è perfetto per scattare selfie, foto del soffitto, per creare contenuti artistici per i propri canali social. Ecco, allora ti chiedo, Matteo, una riflessione su questo che è il turismo instagrammabile.
Sì, esatto, questo è un po' un fenomeno che purtroppo negli ultimi anni ha preso particolarmente piede, che si chiama anche over tourism, ossia più turismo di quanto effettivamente un posto non sia in grado di assorbirlo. In questo senso i social e Instagram in particolare lo hanno alimentato. Un altro esempio che mi viene in mente è il lago di Braies, che d'estate è diventato un luogo inaccessibile, ci sono code di 3 km, 4 km da fare in macchina per arrivare al lago, da quanta gente ci va. Questo purtroppo è stato il lato negativo della pubblicità, che le prime persone che hanno iniziato a frequentare questi luoghi e li hanno fotografati ne hanno fatto, quindi purtroppo sono diventati molto popolari, diventando molto popolari diventano anche sovraffollati, quindi in un certo qual modo bisogna pensare a come porre freno a questa cosa. È vero che le chiese in Italia sono gratuite, però a fronte di questa cosa occorre mettere un limite negli ingressi o addirittura pensare a un pagamento, come succede per esempio a Venezia, dove ormai per entrare bisogna pagare.
Ecco, allora noi siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio, anche se starei qui ore a parlare con te di quello che dice la gente sui social. Io ti ringrazio Matteo Valsecchi per essere stato con noi. Grazie Matteo.
Grazie mille a voi.
E voi tutti che ci avete seguito, da Bruno Orti in regia, Cecilia Seppia in studio, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Non andate via, perché tra poco c'è il GR Flash.